Newsline Sera.
18:45 in punto, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. La Newsline sarà dei controlli, avremo con la cronaca, perché la procura di Prato ha deciso di accendere nuovamente un faro su una serie di gravi episodi avvenuti all'interno del carcere della Dogaia: aggressioni tra detenuti, presunti abusi sessuali e preoccupazioni per la sicurezza del personale sanitario. Sentiamo il servizio di Giorgio Bernardini.
Nuovi episodi di violenza all'interno del carcere della Dogaia riaccendono l'attenzione sulle condizioni di sicurezza nella struttura penitenziaria pratese. A renderlo noto è la procura, che parla di una recrudescenza di fatti gravi dopo i blitz repressivi messi in campo nei mesi scorsi. L'ultimo caso risale a sabato 24 gennaio. Un detenuto marocchino di 25 anni è stato brutalmente aggredito nella propria cella, con modalità che, secondo gli inquirenti, sarebbero collegate a una violenza sessuale. Il giovane ha riportato lesioni importanti, con una prognosi iniziale di 30 giorni. Pochi giorni prima, il 16 gennaio, un altro detenuto, italiano e di 27 anni, sarebbe stato vittima di un'aggressione analoga, anche in questo caso finalizzata alla commissione di abusi. Gli investigatori ricordano inoltre un episodio avvenuto il 22 dicembre scorso. Un detenuto brasiliano di 20 anni sarebbe stato colpito e ferito al volto e a un braccio con un pezzo di legno, su ordine di un altro recluso. E alla fine di novembre si sarebbe verificato anche un episodio di violenza da parte di un agente della polizia penitenziaria ai danni di un detenuto che si trovava in infermeria. Nel comunicato la procura segnala anche le preoccupazioni legate alla sicurezza del personale sanitario esterno che opera in carcere, denunciando situazioni di protezione ritenute insufficienti durante il contatto con i detenuti. Una sequenza di episodi che apre interrogativi pesanti sulla gestione interna della struttura e sulle misure di controllo, mentre proseguono le indagini per chiarire responsabilità e dinamiche di quanto accaduto.
È stata superata senza particolari criticità la chiusura di Ponte Alpino per la posa della passerella pedonale nel weekend. La viabilità si è mantenuta scorrevole, bus navetta per il trasbordo dei passeggeri dei treni all'alta velocità hanno effettuato servizio nei tempi previsti, anche l'afflusso successivo deflusso dei tifosi dallo stadio per la partita fiorentina è stato ordinato. Sentiamo il commento dell'assessore alla mobilità e Comune di Firenze Andrea Giorgio.
Il ponte è stato riaperto stamattina a valle di un lavoro enorme e anche abbastanza rapido di posa della passerella. È stata posata, sono state fatte le prove di carico, il 5 di febbraio verrà aperta e sarà la passerella che garantirà il collegamento pedonale anche quando il ponte sarà chiuso, perché saranno previste le procedure di smontaggio e di sostituzione. Adesso i lavori andranno avanti e via via ci saranno dei restringimenti di carreggiata o la limitazione di una delle tre corsie che ha il ponte, perché il ponte ha due corsie per senso e una corsia preferenziale. E in questo periodo, diciamo fino all'estate, sarà sostanzialmente così, quindi il ponte rimarrà sempre transitabile. In estate invece avremo una chiusura del ponte di fatto di 100 giorni.
Approfittiamo della sua disponibilità giusto per un aggiornamento rispetto a Piazza Beccaria. Quando riprenderanno i cantieri? La notizia l'abbiamo data la scorsa settimana dopo il parere positivo della commissione presieduta dalla soprintendente Ranaldi.
Io stamattina andrò a fare un salto lì, perché in questi ultimi giorni ci sono state alcune lavorazioni che erano funzionali a far ripartire il cantiere, quindi andrò a vedere, ma su questione di ore.
È passato il weekend de paura, come abbiamo detto, ma tranquilla, in attesa dei mesi estivi, appunto, con la demolizione e la ricostruzione del ponte. Tra i residenti e i commercianti, al netto dei timori che comunque persistono, ora il dibattito si sposta sul futuro dell'area. Ci sarà una pedonalizzazione e di che tipo? Sentiamo le voci che abbiamo raccolto.
Qui nella farmacia, la farmacia antica, no? Questa, quanti anni ha?
1876, che però è della mia famiglia, è dal 1928.
Quindi tanta storia. Una storia che incrocia il rifacimento di Ponte Alpino, che come la vedete questa cosa?
Allora, il rifacimento del Ponte Alpino lo vediamo come inevitabile, perché va rifatto, abbiamo visto le condizioni, quindi va rifatto. Il problema è la tempistica. Noi abbiamo fatto delle richieste al comune per quanto riguarda la formazione, la istituzione di un'area pedonale in via Pacinotti, perché siamo terrorizzati, abbiamo visto quelle gru che l'altro giorno rimettevano la passerella nuova e ci siamo, diciamo, un po' impauriti che potessero essere durante i lavori del ponte vero e proprio messe nella nostra via e quindi deturpando e penalizzando tutti i commercianti della strada. Quindi quindi noi abbiamo richiesto un'area pedonale, abbiamo già fatto due riunioni col sindaco e l'assessore Giorgio, loro ci hanno rassicurato che le nostre richieste saranno attenzionate, che saranno, non dico accolte, ma insomma caldeggiate, cercare di creare un punto di aggregazione. Sono stati abbattuti vari alberi al di là del ponte, quindi noi abbiamo richiesto anche del verde, che chiaramente non pretendiamo possano essere degli alberi veri e propri, ma anche dei vasi con degli olivi, dove avere un pochino di ombra, delle panchine dove poter stare e creare un'area dove i bambini usciti da scuola nel pomeriggio possono venire a fare una corsa, a fare qualcosa. Per quanto riguarda tutti coloro che lavorano nella ristorazione, nella via, avere dei dehors, creare un punto di aggregazione, e dove c'è gente non c'è malavita, non c'è spaccio, non c'è niente. Quindi noi stiamo cercando di migliorare il campo di Marte, che era un salottino, che è diventato uno sgabuzzino, ma che bene o male speriamo torni a essere quello che era.
Siamo qui in mesticheria, voi siete, cioè che avete paura per la questione del ponte, lavori, clientela?
No, quello no, no, perché è un lavoro che bisogna fare, si fa e stop. Il problema è dopo il ponte. Una volta fatto il ponte, qui cosa succede a questa via, tenendo presente che poi incominceranno anche i lavori della tranvia? Questo è il problema. Allora, qui si parla di area pedonale, che forse, dico la mia, non ho capito, o non ho capito io cosa voglia dire quest'area pedonale. Allora, se area pedonale significa che ci sono i marciapiedi un po' più larghi, che uno possa passeggiare, eccetera, eccetera, però le macchine e il pullman passa lo stesso, allora va bene. Naturalmente non deve passare come passa ora il pullman, che da qui si è mangiata una corsia che non serve a nulla, solo per passare il pullman. Forse cambiano le cose quando c'è la tranvia? Però aggiustare questa via, creare parcheggi anche a questa via, perché questi parcheggi sono l'anima del commercio. Allora va bene, ma se deve essere una pedonale, cioè chiusa la strada per fare solo pedoni, no. Sarebbe il fallimento di questa via e di tutti i negozi che sono qui.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Alla Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Duomo di Firenze, la celebrazione in ricordo di Rocco Commisso, il patrono della Fiorentina, che è scomparso il 16 gennaio a New York, scorsa settimana proprio nella Grande Mela, la messa funebre per Rocco Commisso, è stato sepolto appunto negli Stati Uniti. A Firenze sono presenti Catherine, la moglie di Commisso, il figlio Joseph, il direttore generale del club Alessandro Ferrari, tutta la squadra. La funzione in programma alle 18, tra i presenti anche il presidente della Lega Pro Matteo Marani, l'ex calciatore Borca Valero, insomma il Duomo pieno anche di tifosi viola. In diretta per noi Raffaele Palumbo.
Sì, Firenze si stringe intorno al ricordo di Rocco Commisso con una messa di commemorazione in Duomo a 10 giorni esatti dalla scomparsa del presidente Viola, che è stato, ricordiamolo, sepolto mercoledì scorso al Merrill Cemetery and Mausoleum di Mauer in New Jersey. In cattedrale tifosi, dipendenti, dirigenti, calciatori, dopo giorni di incertezza legati alla tempesta artica che sta flagellando gli Stati Uniti, la moglie Catherine e i figli Joseph e Marisa sono riusciti ad arrivare in Italia, rinviando solo di qualche giorno il loro arrivo. Catherine ha ribadito il messaggio: il futuro è ancora viola, restiamo vicini a voi. In questi momenti in Duomo sfila idealmente tutta la Fiorentina, dalla prima squadra alle giovanili fino alla formazione femminile, alla primavera, e l'immagine di un club intero che si raccoglie per salutare il suo presidente in una città che in questi giorni continua a manifestare affetto e riconoscenza. Affluenza molto alta, la cattedrale è stata aperta dalle 17, ingresso dalla porta del campanile e dalla porta dei cornacchini ai lati della facciata principale. Per rispetto al luogo di culto, la Fiorentina aveva annunciato, e così è stato, non sono messi all'interno bandiere, striscioni e poi audio all'esterno per seguire anche peraltro in diretta streaming i funerali di Rocco Commisso. Firenze e la Fiorentina che tributano al suo presidente un ultimo corale abbraccio nel cuore della città. A te la linea.
Grazie Raffaele Palumbo. A Firenze sono 14 residenze universitarie per un totale di 1.785 posti, con la possibilità di avere 550 posti convenzionati in strutture private. Invece per quanto riguarda gli studentati privati esistenti, risultano all'amministrazione comunale 9 strutture per un totale di 2.518 positivi letto. Questo è quanto ha detto oggi l'assessore all'Università del Comune di Firenze, Dario Danti, rispondendo in consiglio comunale a un question time di Guglielmo Mossuto della Lega. E alle 18.55 salutiamo e ringraziamo Filomena Di Santo o Di Santo della CGL
di Pra...
com'è?
Di Santo.
Di Santo, perfetto. Buonasera, grazie di essere con noi. È felice CGL di Prato. Perché? Perché che è successo? È successo che Azione Studentesca, una associazione di studenti di destra, ha messo all'indice vero e proprio docente dell'Istituto Superiore Carlo Livi di Prato, rei di aver proposto una riflessione sull'antifascismo nell'ambito dell'insegnamento e dell'educazione civica. Come stanno le cose, Di Santo?
Allora, i fatti si sono svolti in questa maniera qui. Ovviamente nell'ordinaria programmazione annuale dal collegio docente a settembre sono state previste tutte le attività di educazione civica e tra le tante attività anche una lezione sull'antifascismo. Ovviamente queste attività sono state programmate e approvate nel mese di dicembre. E i fatti a cui fanno riferimento i giovani di Azione Studentesca ovviamente sono avvenuti dopo i fatti di H. Lorenzia, e quindi strumentalmente hanno utilizzato questo episodio per mettere all'indice i docenti, i quali nient'altro hanno fatto che mettere in pratica quello che è sancito dalla nostra Costituzione, la libertà didattica, e nel novero della nostra Costituzione anche quella che è basata sull'antifascismo. Quindi noi rigettiamo le loro accuse che l'attività svolta dai docenti era l'ennesimo festival del pensiero unico dove l'antifascismo viene spacciato per programma didattico oppure catechismo politico forzato. Noi non possiamo accettare delle dichiarazioni tali sui social di questi giovani di Azione Studentesca, e ribadiamo il fatto che la scuola è aperta a tutti, lo esce dalla nostra Costituzione, e che l'arte e la scienza sono libere, e libera è l'insegnamento, sempre dettato dalla nostra Costituzione, che è costruita sull'antifascismo ed è stata costruita in un momento storico in cui tutte le parti politiche, ovviamente ricostruendo dalle macerie di una guerra che veniva proprio fuori dal fascismo, hanno fatto in modo tale che per poter garantire la democrazia, ovviamente il punto focale della nostra Costituzione è l'antifascismo, per cui non si può esimere da questo.
Naturalmente, diciamo, adesso ha sempre visto il fumo negli occhi, cose del genere. La novità di questi mesi, di questi anni, mi sembra il fatto che vengano fuori in maniera così palese, no? Cioè, non c'è più remore in attacchi del genere, richieste del genere che insomma si vestono anche peraltro, per come viene detto, da voglia di libertà e impegno per la nazione. Queste sono le parole che usa Azione Studentesca. Che clima si respira nelle scuole?
Diciamo che è un clima che va verso una deriva un po' grave, nel senso che molti giovani utilizzano il termine nazione un po' per scimmiottare il linguaggio di alcuni politici, ma la nostra Costituzione utilizza il termine nazione ben poche volte. Chi ha studiato la Costituzione lo sa, e quindi questi giovani tendono a marcare e a mettere in evidenza questo il tema della nazione, il tema della famiglia costituita dai genitore 1, genitore 2, e quindi fare delle differenze, quindi inneggiare anche all'odio. Ma la scuola non è questo, la scuola è inclusione e deve dare, noi ribadiamo sempre la stessa cosa, lo dice la nostra Costituzione, la scuola è aperta a tutti, e quindi senza fare distinzioni né di sesso né di razza né di lingua, quindi la scuola deve formare cittadini che parlano di pace, di pluralismo e di certo non di odio né di nemico né tantomeno di catechismo politico forzato. Questo non lo possiamo accettare come FLCGL di Prato.
Grazie Filomena Di Santo,
grazie
FLCGL
a voi,
di Prato, buona serata.
Buona serata a voi.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Aglio. Sulla A11 in direzione Pisa, per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est e code a tratti tra Prato Est e Pistoia. Sulla Fipilì, code a tratti in entrambe le direzioni, tra l'Astra Assigna e Scandicci. Code in uscita all'Astra Assigna in direzione Mare. Fino al 30 gennaio chiuso l'allacciamento tra la A12 e la A15 in entrata in direzione Rosignano. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. La viabilità cittadina a Firenze, via Masaccio, chiusa con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Contro Radio, contro la guerra.
Tecnologia, potere, diseguaglianze, quello che non ha funzionato, le diseguaglianze che attraversano la nostra società, l'enorme potere di influenza che le big tech globali esercitano sulla nostra vita quotidiana e sulla politica, la riflessione al centro di qualcosa è andato storto, come i social network, l'intelligenza artificiale ci hanno rubato il futuro. Edrio Assolferino e Riccardo Luna, autore, giornalista, primo direttore Wired. Luna oggi a Firenze per un evento con Oxfam, intervistato da Chiara Brilli.
Guarda, siamo tutti attoniti, e il fatto che questo Alex Pretti, questo infermiere, sia stato ucciso perché era armato di uno smartphone è una roba che lascia senza parole, e il livello di violenza ricorda gli anni 20 e gli anni 30 in Europa, quindi non c'è da sottovalutarlo, non c'è da minimizzare, non c'è da fare battute o sperare che sarà facile cambiare e voltare pagina. Mi ringrazio il fatto che, come per esempio già accaduto a Gaza, sono gli smartphone lo strumento per documentare quello che sta accadendo davvero. Se non ci fossero i filmati, noi penseremmo che René Good stava investendo un agente che si è dovuto difendere, e che ieri Alex Pretti stava brandendo la sua arma contro gli agenti e non un telefonino. Per fortuna queste cose sono state documentate, e se no la verità del potere sarebbe passata impunemente, come hanno ugualmente provato a fare, perché tutti i comunicati ufficiali dicono no, che anzi è stato definito un terrorista domestico. Io sono un ottimista militante, ma non bisogna vendere ottimismo facile. Anche a Gaza il fatto che i social network ci abbiano informato quando non lo faceva quasi nessuno su quello che stava accadendo ha consentito una mobilitazione globale imponente, e però la finta tregua di qualche mese fa ha spento la mobilitazione e i piani sono andati avanti lo stesso. Io oggi c'è una grande mobilitazione negli Stati Uniti, e non solo negli Stati Uniti, per quello che è accaduto, per quello che sta accadendo. È una mobilitazione necessaria, non so se sarà sufficiente in questo momento. Quello che possiamo fare è mobilitarci, raccontare quello che è successo, raccontare perché è successo, svelare l'inganno a cui ci hanno sottoposto in questi anni, perché quello che è accaduto in Silicon Valley con i social network è alla fine un grande inganno.
Ma come si è arrivati a questo? Perché il qualcosa è andato storto ci fa capire che l'origine di un internet che doveva essere la nuova terra promessa, o comunque davvero un terreno fertile per un proliferare di strumenti e di semi democratici, poi alla fine è stato in qualche modo manomesso, è stato reso tossico.
Guarda, la concentrazione di ricchezza che si crede in questi anni è avvenuta soprattutto in California, ed è venuta soprattutto attorno al web e alla rivoluzione digitale. E la rivoluzione digitale ha cambiato strada. Ha cambiato strada e l'ha fatto soltanto nel nome del profitto, consapevoli dei danni che stavano facendo. Cioè hanno alimentato gli algoritmi sulle nostre emozioni primarie, per stare a quelle degli adulti sono la rabbia e la paura, quindi facendoci vedere contenuti che alimentavano la rabbia e la paura, quindi alimentando il bisogno di sicurezza delle persone in maniera esagerata, alimentando la rabbia delle persone in maniera esagerata e quindi fomentando il populismo, E quando sapevo, quando si sono resi conto gli ingegneri Silicon Valley che questa cosa aveva un problema non piccolo sulla democrazia, i capi di questa azienda hanno deciso di andare avanti per continuare a fare soldi. Tanto questa cosa è ancora più evidente con quello che è accaduto con gli utenti più giovani, dove ci sono, a questo punto sono uscite 31 indagini interne a Meta che dicono che loro sapevano esattamente che c'era un problema tra i bambini e i giovanissimi nell'utilizzo dei social e non si sono fermati perché sono considerati il pubblico ideale per i social network, quelli che non si stancherebbero mai dei social. Cioè oggi i responsabili della tecnologia di queste aziende dipendono dal Ministero della Guerra degli Stati Uniti. Quindi vi rendete conto che la saldatura di potere che oggi c'è è veramente impressionante e anche preoccupante, ovviamente preoccupante. E non è chiarissimo come faremo a... Io penso che nella storia tante volte siamo finiti in un tunnel, tante volte abbiamo pensato che fosse finita. C'è stata la guerra dei 100 anni, c'è stata quella dei 30 anni, c'è stato un ventennio in Italia, il nazismo in Germania è durato 13 anni, quindi poi le cose a un certo punto sono finite. Oggi siamo entrati in una fase della storia complicata, non sappiamo quanto durerà. La prima cosa da fare è aprire gli occhi e rendercene conto, perché finora ci hanno ingannato, ci hanno raccontato che quello che facevano lo facevano per noi, lo facevano perché volevano un mondo migliore, lo facevano perché ci volevano tutti connessi e felici. Ecco, non ci volevano né connessi né, ci volevano connessi ma non felici, probabilmente volevano fare più soldi. Oggi il loro potere lo hanno portato al servizio del Presidente degli Stati Uniti, di questo Presidente degli Stati Uniti, che ha questa visione del mondo e della democrazia che stiamo vedendo tutti i giorni. The guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blew into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. Drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you.
Allora, interessante di intervista a Riccardo Luna, la ritrovate naturalmente in podcast come tutte le nostre interviste sul sito controradio.it. Beh, colpisce il fatto che una persona, diciamo che in fondo è stato un cantore, no? Di questa nouvelle vague ipertecnologica, Riccardo Luna, fondatore di Wired e tante altre cose, è stato uno di quelli che ha più investito culturalmente in questa roba qui, in fondo si cosparga il capo di cenere forse un po' tardi, mettiamola così, forse i segnali c'erano già e forse sin dall'inizio si poteva pensare che sarebbe andata a finire così, ma chi sono io nei confronti di Riccardo Luna? Ecco, chiediamocelo. Va bene. Allora, corsa contro il tempo invece per scongiurare la chiusura del punto nascita a Montevarchi. Nella corrispondenza tra Regione Toscana e Ministero della Salute, il punto caldo dei lavori sull'autostrada 1 che potrebbero convincere Roma a concedere una deroga, anche se per un breve periodo. I particolari da Sandra Salvato.
Non è detta l'ultima parola per il punto nascita dell'ospedale della Gruccia di Montevarchi, che potrebbe restare operativo ancora per alcuni mesi nonostante la mancata deroga già negata dal Ministero della Salute. Il governatore Giani ha chiesto di evitare lo stop alla sala parto, ma il nodo resta. Da 4 anni la struttura sanitaria è sotto la soglia minima dei 500 parti annui, parametro fissato a livello nazionale per ragioni di sicurezza. Un dato di fatto che aveva già aperto la strada alla chiusura da parte del comitato ministeriale. La regione ha preso tempo e il 30 dicembre scorso la giunta ha approvato un atto che conferma la mancata deroga e indica la fine del 2026 come deadline definitiva. Giani farà di più, chiederà a Roma di abbassare il limite minimo a 400 parti alla luce del calo demografico. Nella lettera dell'assessora alla salute Monia Monni si fa leva inoltre sui prossimi lavori in A1 che potrebbero rendere più difficili e lunghi i collegamenti con Arezzo e Firenze. Proprio questo aspetto avrebbe attirato l'attenzione del Ministero. La riduzione del parametro resta esclusa, ma il comitato, che sarà rinominato a breve, potrebbe valutare l'impatto dei cantieri e concedere un rinvio congelando la decisione di chiusura. Un'inversione di marcia difficile per Montevarchi. La speranza è che a invertire sia invece il numero di nati in quella ed altre zone della Toscana.
Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito alla Prefettura di Livorno, ha esaminato la problematica della cosiddetta malamovida, con particolare riferimento alla situazione di via Cambini, zone limitrofe. In questo quadro, secondo quanto spiega una nota, il prefetto Giancarlo Dionisi, insieme al questore, comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, nel pieno rispetto alle competenze attribuite alla legge al sindaco, viene scritto, ha rivolto al primo cittadino Luca Salvetti un invito formale a valutare l'opportunità di adottare misure volte al contingentamento dei flussi pedonali, nonché a una nuova ordinanza sindacale che imponga il consumo di alcol solo all'interno dei locali e delle loro pertinenze, garantisca la chiusura degli esercizi e la diffusione musicale entro la mezzanotte. C'è chi decide di spenderle per operazioni in Albania o per il ponte sullo stretto, chi invece chiede di metterle a servizio dove servono davvero, sui giovani, sull'ambiente, sulla sanità pubblica, sui servizi essenziali come il trasporto pubblico. Questo è il punto: se vogliamo che i giovani possano studiare, lavorare e costruire qui il proprio futuro, dobbiamo rendere il trasporto pubblico davvero accessibile. Da oggi parte il percorso per arrivarci. Così Antonio Mazzeo, vicepresidente in consiglio regionale, su una proposta del gruppo PD rivolta al governo per favorire l'accesso dei giovani al trasporto pubblico locale, con particolarmente riferimento agli under 26. Sandra Salvato ha sentito Simone Bezzini, che è capogruppo del PD in consiglio regionale.
Proponiamo che il governo nazionale e il Parlamento varino subito una misura di gratuità per il trasporto pubblico locale per gli under 26. Lo stanno facendo altri paesi europei, crediamo che lo possa fare anche l'Italia. Questo avrebbe un impatto positivo per promuovere il diritto alla mobilità delle giovani generazioni, sarebbe un sostegno alle famiglie e sarebbe un contributo alla sostenibilità ambientale. Questo è il messaggio che rivolgiamo al governo nazionale. Poi, siccome siamo soggetti che hanno anche una cultura di governo e una responsabilità di governo in questa regione, nella mozione si chiede di fare un progetto di fattibilità alla giunta regionale nei prossimi mesi, per capire come introdurre anche in Toscana elementi di gratuità o di agevolazione condizionati anche alle soglie ISEE per una ragione di equità, come è avvenuto per un provvedimento che ha avuto anche un grande successo come Nidi Gratis, come introdurre degli elementi di calmierazione del costo del trasporto pubblico, ad esempio per gli studenti che vivono lontani dai grandi centri urbani, e chiediamo anche di armonizzare, diciamo, l'allocazione delle risorse per gli studenti universitari, diciamo per tutte e tre le grandi città universitarie della Toscana.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 28 gennaio alle 17.30, in occasione del Giorno della Memoria, Fabrizio Rondolino presenta Elena, storia di Elena Colombo, una bambina sola nella Shoah, Giuntina Editore.
Mongolia, il nuovo viaggio della Controradio Club.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ger, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere, dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Jimmy Tranquillo. Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia.
Controradio.
All'interno della rete del contemporaneo in Toscana prende avvio un ciclo di proiezioni, incontri e visite dedicato alla presenza diffusa dell'arte contemporanea sul territorio regionale, con un focus particolare sull'arte ambientale e sul rapporto tra opere, paesaggio e spazio pubblico. Il programma ad ingresso libero si sviluppa da gennaio ad aprile 2026 e oggi, dalle 17 presso il complesso museale di Santa Chiara a San Gimignano, si sta svolgendo un appuntamento del calendario diffuso della rete del contemporaneo in Toscana dedicato a Anthony Gormley. Stefano Pezzato è coordinatore della rete contemporanea in Toscana, sentiamo.
La rete del contemporaneo nasce per unire virtualmente prima 8, adesso 10 realtà museali, centri d'arte, musei, anche progetti diffusi che promuovono l'arte contemporanea in Toscana. Sono quelle sedi che hanno raccolto collezioni importanti, quindi hanno costituito patrimonio pubblico, che organizzano mostre, eventi, che fanno didattica, che fanno in modo che il pubblico si renda conto che la storia non si è fermata al passato glorioso e al patrimonio sterminato di questa regione, ma che sta andando avanti. È la prima regione, la Toscana, che si è dotata di una legge regionale per valorizzare e promuovere le nuove realtà artistiche, le nuove produzioni. È una regione questa che fortunatamente aiuta le realtà come i nostri musei, e la rete nasce grazie a bandi della regione toscana che ogni anno ci permette di mettere insieme un programma come quello di quest'anno, completamente gratuito, ad accesso libero per il pubblico, variegato, articolato e diffuso su tutto il territorio. Oggi pomeriggio siamo a San Gimignano con tre film su Anthony Gormley, che è un grande artista internazionale che per ben tre volte è intervenuto in Toscana, a San Gimignano, a Firenze, a Prato. Poi andremo al Museo Novecento di Firenze con il nuovo film su Marco Bagnoli, quindi un artista toscano. Quindi spaziamo dal locale al globale, ma per far capire la ricchezza di un patrimonio in evoluzione.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Un organo suonabile, le cui canne sono state trasformate integrando frammenti di resti di missili lanciati dall'esercito russo sul territorio ucraino, lacerati dalla forza dell'esplosione. L'opera Instrument, realizzata dall'artista ucraina Sanna Kadirova, ci porta a riflettere i temi della speranza e della resistenza in un intreccio di tempo, di spazio e di storia che diventa una testimonianza drammatica della guerra, della vita quotidiana in Ucraina ed anche ci invita a una riflessione sull'umanità. Commissionato dal Pinchuk Art Center di Kiev 2024, l'organo è stato presentato per la prima volta alla mostra From Ukraine Dare to Dream, un evento collaterale alla 60esima Biennale di Venezia. Poi è stato trasferito alla stazione ferroviaria di Leopoli, dove ha trasformato uno spazio di transito quotidiano in un luogo di incontro culturale e sociale. È rimasto per un anno ed ora quest'organo lo vedete a San Gimignano grazie alla Galleria Continua, che lavora nel mondo del contemporaneo per l'appunto. Sabato e ieri l'organo ha visto essere messo in scena una performance con protagonista la pianista Chiara Saccone, che ha suonato l'organo creato da Kadirova, e la composizione Ombra con coda, partitura del compositore Marco Baldini. La storia che vi raccontiamo è appunto quella di Instrument ed anche di quello che accade in Ucraina dal punto di vista di un'artista impegnata, naturalmente, e ve la raccontiamo proprio insieme con Zanna Kadirova in questa intervista con la traduzione di Pamela Panico.
La cosa che volevo chiedere, che è molto forte come performance, è quello che mi ha trasmesso un senso, diciamo, che mette insieme l'orrore e la grazia, e quindi volevo capire se era quello che intendevo comunicare.
In the beginning when I created this work it was as a sculpture, as a
sì, all'inizio quando ho creato questo lavoro, questa scultura, l'intento era sollecitare riflessioni sulla violenza che accade in Ucraina, ma poi piano piano questo progetto si è sviluppato e si è trasformato insieme ai musicisti che si sono succeduti. Gli artisti, i vari musicisti sono liberi di suonare e di scegliere che cosa suonare, che partitura suonare. È il mio progetto, ma questo lo rende un nostro progetto. Io ho spiegato loro che cosa è, da cosa deriva questa scultura, da dove nasce, e i musicisti hanno reso loro questo progetto ed hanno scelto cosa suonare. Questa è una forma di resistenza che nasce dalla cultura, perché in tempo di guerra l'arte ucraina ha continuato ad evolversi, a svilupparsi. Molti artisti vivono ancora a Kiev e fanno cultura contemporanea, e anche molti artisti ucraini che vivono all'estero continuano comunque a lavorare. È molto importante dirlo, perché la propaganda russa dice altro. Noi siamo un paese indipendente, con una nostra cultura. I russi hanno tentato di demolire la nostra cultura, hanno distrutto i nostri musei, nei territori occupati hanno rubato i nostri monumenti. Noi continuiamo a lavorare e a rappresentare la nostra comunità, perché la nostra comunità è ampia e continuiamo a fare arte e cultura.
Volevo capire come vive lei questo periodo rispetto all'Occidente, no? Che in primo momento ha mostrato una grande partecipazione e oggi invece sembra un po' distante rispetto alla vicenda.
Yeah, of course. No, it's fourth year of war, and the world tired and want to forget about us.
Sì, certo, è il quarto anno di guerra e il mondo è stanco, vuole dimenticarsi di noi. L'interesse si sta raffreddando e l'inverno è duro in Ucraina, i russi attaccano, noi comunque viviamo senza elettricità, senza riscaldamento in molte aree. A casa mia posso usare poco il mio studio, ad esempio, non ho il riscaldamento e ho elettricità solo per 3 ore al giorno. Questo rende impossibile il lavoro al computer e le connessioni internet. Spero che sopravviveremo, ma la nostra arte non è potente come le capacità che hanno i russi. Loro hanno soldi, petrolio, gas. Loro producono molte fake news e noi combattiamo anche sul campo dell'informazione. La battaglia non è solo sul campo vero e proprio, è anche sul campo dell'informazione. Gli ucraini hanno meno strumenti e meno soldi per poter combattere a questo livello, ma noi resistiamo da anni e questo è un prezzo molto alto per la nostra libertà, ma noi continuiamo a combattere. Non possiamo accettare proposte dalla Russia, perché non finirebbe mai la guerra, sarebbe solo una pausa per preparare meglio un'altra occupazione. Dopo di noi ci saranno altri paesi occupati, l'impero non si ferma a noi, continua a voler occupare paesi e territori.
E come la guerra ha cambiato il suo modo di lavorare, visto che si è spostata in aree montuose, quindi lavorare con materiali primari, la pietra, se questo ha cambiato, la guerra ha cambiato il suo modo non tanto di pensare ma di lavorare materialmente.
Completely. From 2022 I am working just about.
La guerra ha cambiato completamente il mio approccio alla mia arte. Dal 2021 io lavoro solo sulla situazione ucraina contemporanea e questa situazione è la guerra. Io vivo in Ucraina, ero preoccupata, vivevo nella zona montuosa, ma poi mi sono spostata a Kiev dopo l'occupazione. Mia madre dalla Germania è tornata a Kiev e anche mia sorella. La mia realtà è tracce di mine, proiettili, metallo, resti di missili. Io uso questi materiali, inserisco informazioni reali, cerco un contatto diretto tramite quello che faccio e quello che creo, e lo creo tramite oggetti realmente esistenti a Kiev e oggetti legati alla guerra.
Were connected artifacts from the Kyiv region that I collected in 2024.
E se loro hanno rapporti con la comunità artistica russa o se proprio c'è una separazione?
Now I completely canceled all connections because I.
Ora ho completamente cancellato ogni contatto. Prima avevo molti contatti con artisti russi, erano molto progressisti, secondo me, composizioni anti-Putin, ma dopo la guerra non hanno più parlato, non si sono più espressi, sono spaventati dal prendere posizione. Non parlano della guerra e della loro posizione contro la guerra. Non è niente di personale, ma è qualcosa che ho sotto pelle, fisicamente non riesco ad avere contatti.
Under my skin, that is physically, I physically can.
Hello, Lisa.
l'intervista, l'intervista la ritrovate naturalmente sul sito di Controradio in podcast, intervista a Zanna Kadyrova. Se invece volete vedere Instrument, l'opera, quindi l'organo modificato in uno spazio della Galleria Condino a San Gimignano, potrete trovarlo in mostra lì con il video, peraltro realizzato presso la stazione ferroviaria di Leopoli, parole insomma molto toccanti, molto dure, che secondo me ci raccontano anche quando si dice, ci raccontano innanzitutto che la guerra è una sconfitta sempre per tutti, no? Che genera divisione, orrore, eccetera, eccetera, e che quando si dice che la cultura è un antidoto alla guerra, non sempre è così, anzi quasi mai è così, culture molto raffinate anche nella storia hanno prodotto gli orrori più incredibili, quindi il problema non è tanto la cultura quanto l'umanità, no? Che passa attraverso la cultura, e questo è un po' anche quello che cerchiamo di passare noi attraverso il lavoro che facciamo, che naturalmente è possibile anche e soprattutto per alcuni versi grazie al vostro impegno nel Controradio Club, sottoscrivere la tessera Controradio Club, nel pagare 60 euro che è il costo della tessera di quest'anno nel 50° della radio e nel 25° del Controradio Club, per pagare qualcosa che potreste avere gratis, ma il principio è proprio quello: tutto quello che vi arriva gratis in realtà poi alla fine gratis non è, perché lo pagate in altro modo. Noi vogliamo essere gratis davvero, e per questo vi chiediamo un contributo, perché il nostro lavoro attraverso il vostro sostegno è più forte anche dal punto di vista, diciamo, anche della capacità di proporre delle cose, no? di fare, di realizzare, di ampliare i prodotti, di mantenerli a questo standard di qualità, sia dal punto di vista musicale sia dal punto di vista giornalistico. Questo per dire cosa? Per dire che la campagna di tesseramento è ancora in corso, poi insomma vi faremo sapere i prossimi appuntamenti, perché purtroppo, nonostante lo sforzo che abbiamo profuso, quello che voi avete profuso, non siamo riusciti ancora ad arrivare all'obiettivo che ci eravamo prefissi per quest'anno, che sono almeno 2000 tessere. Vi comunicheremo quanto prima i numeri esatti, però siamo ben lontani ancora da questo obiettivo, e quindi naturalmente torniamo anche da questo momento a sollecitarvi, soprattutto se apprezzate il nostro lavoro, se ci conoscete, se non l'avete ancora fatto, fate la tessera di Controradio Club, oppure rinnovatela, regalatela, fateci conoscere, ampliate questa bella comunità che è la comunità di Controradio, che ci permette anche insomma di proporvi delle cose che forse probabilmente non ascoltate da altre parti. Un paio di notizie prima delle previsioni del tempo per quanto riguarda la nostra regione. Firenze, c'è stato un nuovo incendio di baracche e masserizie in via dell'Isolotto dopo il ponte all'Indiano, nell'area dell'ex Campo Nomadi. I vigili del fuoco sono stati impegnati la mattinata con una squadra in autobotte, il rogo è sotto controllo, sono state operazioni di bonifica durante le quali sono rinvenute diverse bombole di gas GPL. Giovedì scorso, ricorderete, c'era stato un altro incendio, si è sviluppato sotto il ponte all'Indiano, in un'area all'altezza di via dell'Isolotto, dove sono segnalati accampamenti abusivi a fuoco, masserizie, sterpaglie e baracche di senza fissa dimora. La famiglia Lee, con base a Londra, di origine coreana e con altre attività nel mondo, ma appassionata di vino e con legami di lunga durata con la Toscana, ha comprato la tenuta Cerbaia, piccola ma storica cantina del Brunello di Montalcino, che comprende 12 ettari in totale, di cui 5 a vigneto, raggiungendo altitudini 350-400 metri sul livello del mare. Questo è quanto scrive il sito Wine News per la nuova fase della storia dell'azienda. La famiglia Lì ha scelto di affidare ad Agostino Lippi la responsabilità gestione dello sviluppo futuro della tenuta. E siamo così alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Il cielo sarà sereno, poco nuvoloso domani in mattinata, con banchi di nebbia nelle pianure dei fondovalle, locali addensamenti di nubi basse sul nord della regione, rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio con piogge sparse in serata sulla costa e sulle province settentrionali. I venti sono da moderati a forti di scirocco sulla costa, deboli invece nell'interno, con rinforzi sui rilievi, mari mossi, tendenti a molto mossi oppure agitati a largo, e le temperature nei valori minimi in calo, le massime invece stazionarie. È davvero tutto, tra poco la linea va a Milano per il GR Network. Da Domenico Guarino, la buona serata a tutti voi, ciao ciao.